Allora, terzo annuncio della passione. Ne abbiamo già vissuti un paio, per cui in qualche modo siamo un po' preparati, ed è bene essere preparati perché è un cammino di approfondimento, siamo già un po' preparati al fatto che Gesù annuncerà la sua passione e poi ci sarà probabilmente, ma l'abbiamo già letto, una reazione scomposta dei discepoli. E, principio della lezio, è importante appunto fare attenzione, la lezio, a differenza dell'omelia, che è durante la messa, che è molto breve, che è un flash, è un dedicarsi un po' di tempo, l'ho detto all'inizio, onore a tutti voi che nella fatica della giornata avete trovato questo tempo, dove stare un po' di tempo, magari farci anche delle domande, rispondere, appunto per stare e cogliere con attenzione ciò che di solito per la fretta va via. Per esempio, e guardo volutamente il soffitto, se uno vi dicesse, Don Dario, descrivi perfettamente il pavimento che c'è sotto i tuoi piedi, io probabilmente darei una descrizione molto superficiale. Se invece dedicassi un 5 minuti, cosa che non ho mai fatto nella mia vita e mai farò probabilmente, stare attento al pavimento, mi accorgerei di cose che, se non sto attento, posso camminarci tutta la vita e vado via. E dico, il pavimento è poche storie, serve per stare in piedi, vado. Se stai attento, scopri delle cose. Sul pavimento, figuriamoci sul Vangelo. Quindi, stiamo. Questo qui è il grande insegnamento di Martini, che comunque riprende il grande insegnamento della Chiesa, poi ripreso, stiamo. Allora, facciamo quindi una rilettura, dando qualche sottolineatura in più, e poi tento un po' un recupero secondo questa intuizione qua della grazia. Allora, tra l'altro ricordo anche com'era, perché i discepoli sono scomposti dopo il primo annuncio della passione, ce lo ricordiamo perché appena Gesù annuncia ciò che gli succederà, Pietro lo prende in disparte e lo rimprovera, e poi a sua volta viene rimproverato di andare. Cosa succede al secondo annuncio della passione? Tutti stanno zitti e intanto parlano di chi è il più grande. E adesso vediamo appunto il terzo. Allora, sono sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro e, molto bella qui la nuova traduzione, ed essi erano sgomenti, coloro che lo seguivano erano impauriti, perché ormai testa dura, ma hanno capito che qualcosa non va. Quindi la prima volta erano belli giulivi, la seconda stavano in silenzio, e questi qui sono sgomenti e impauriti. E tra l'altro ecco qua che subito noi troviamo casa con tutto il nostro essere sgomenti, con tutto il nostro essere impauriti per le mille circostanze della vita. Il Vangelo è molto bello, in particolare gli apostoli con le loro fragilità sono belle, perché non ci sono di scandalo, ci sono fratelli, se loro sono fragili anche le nostre fragilità sono accolte e anche noi possiamo guardarle con più affetto. Quindi camminano, ma i discepoli sono sgomenti, sono impauriti. Cosa fa Gesù? Gesù non molla il colpo, annuncia anzi in modo ancora più analitico delle volte precedenti. C'è anche qualche particolare in più, se uno vuole poi può con calma andare a vedere, proprio tanto sono poche righe, cosa è successo la prima volta, cosa è successo la seconda, cosa succede la terza, e dice, ecco noi saliamo a Gerusalemme, Gerusalemme di nuovo ripetuta, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno i pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Attenzione, qui uno dei due testi che uso, io uso o Silvano Fausti, lo faccio vedere perché qualcuno intanto mi chiede, allora i testi sono mille, particolarmente significativo è Silvano Fausti, poi se uno vuole può venirlo qui a vedere, e Bruno Maggioni, poi ognuno può seguire quello che desidera se vuole approfondire. Comunque, interessante che Silvano Fausti, guardate a volte come possono essere importanti le lettere. C'è scritto, dopo sputeranno, flagelleranno, uccideranno, non c'è scritto ma, c'è scritto e. Attenzione che questa cosa è importante, segniamola, poi vedremo perché è importante. Cioè c'è come una continuità, vedete, non è che ci sono le cose brutte, ma poi c'è quella bella, non c'è un ma, c'è ancora un e. Poi vediamo il perché. E qui ci aspettiamo la scenetta, no? Perché appena Gesù, ormai abbiamo imparato che appena Gesù dice qualcosa di importante, qualcosa che lo coinvolge molto, qualcosa è l'annuncio più importante del Vangelo. Sapete che quest'anno abbiamo scelto questi brani non così a capocchia, ma perché sono proprio l'ossatura fondamentale della seconda parte del Vangelo di Marco. Avendo la possibilità di fare pochi incontri, abbiamo preso i più importanti. Appena Gesù ha finito, gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo. Uno dei loro soprannomi nel Vangelo di Marco è Boanerges, i figli del tuono, gente anche molto impetuosa. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Io ho pensato a lungo a che parola usare per denunciare Giacomo e Giovanni, ma poi una denuncia per noi, ma una denuncia a fin di bene, per camminare, per convertirci, e tra le tante parole scelgo questa: fanno un intervento, attenzione alla parola, volgare, sono volgari. Ecco qua che in questo caso l'opposto di persona aggraziata è sgraziato, nel senso di volgare. Maestro, vogliamo. A me da bambino insegnavano che l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. La buona educazione, noi che abbiamo qualche anno, no? Vogliamo. Sentite com'è brutto. Io vengo da te, voglio che tu mi faccia. A Gesù che ha appena detto questa cosa qui, attenzione, non a un Gesù che sono in un momento disteso, tranquillo. Attenzione, quando dico una persona volgare, non è una persona che è totalmente svegliata. Se uno adesso entra dentro vociando perché vuol partecipare a lezio, è nel suo diritto a entrare. Certo che se entri facendo è un'entrata volgare. Allora, ci tengo molto a questo. È Gesù il primo che ha detto: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto? È il primo Gesù che desidera che noi chiediamo, anzi io spessissimo la ricordo questa cosa, ma tutti noi. Quindi è bene chiedere le cose al Signore, avere confidenza, no? Non è un Dio terribile, lontanissimo, che devi stare zitto, è bene avere confidenza, ma qui, ancora torno ai miei nonni, la troppa confidenza a perdere la reverenza. Certo, ci vuole anche reverenza. Come fai? Vogliamo. Vedete, senza neanche andare sul contenuto, adesso vediamo anche il contenuto, ma già la forma. Sarà interessante perché poi Gesù farà una cosa opposta. Vogliamo che tu faccia per noi quello. Questo faccia lo voglio proprio anche dire con la bella aperta. Faccia. Dai, un po' di stile, un po' di... è Gesù, ma ripeto, è il Signore in quel momento lì. Io ve l'ho già detto, ma poi io adesso dico la mia esperienza perché ciascuno può appellare alla sua esperienza. Io mi ricordo che già una lezione, forse quella sul primo annuncio della passione, ve l'ho detto, io sono molto colpito nella mia vita, ma sarà anche così nella vostra. Che ho persone, mi ricordo questa cosa, ve l'ho ridetta ma ve la ripeto perché non l'ho dimenticata, ho persone che bussano alla mia porta per chiedermi cose enormi. Ricordo una signora che bussa e dice: Don Dario, scusi se la disturbo, ma è morto mio padre, se posso parlarle? Signore, è morto mio padre, hai diritto a tirarmi giù a metà della notte. Allora magari ci sono persone con cose enormi che hanno questa grazia. Persone, vi dicevo già due volte fa, che devono darti dei volantini pubblicitari che ti stressano. Cioè, dare volantini, con rispetto per il mondo della pubblicità, non c'è nessun giudizio. Dare volantini, cercare un certificato, non so, tutte cose dignitosissime, ma la morte di tuo padre, di tua madre. Eppure, in questo caso qui, una grazia, e nell'altro caso appunto una... Ok, ci siamo intesi. Come forma, e il contenuto poi è peggio che andare di notte. Cos'è che vogliono questi qui? Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra.
che cosa avranno capito? Poi lo stesso Gesù dice, voi non sapete quello che chiedete. Guardate, faccio due piste di comprensione diverse, ma vanno bene tutte, cioè purtroppo vanno male tutte e due. La prima, e c'è quel e che è importante, mettiamo che abbiano capito che bisogna morire. Vabbè, Gesù muore, noi gli veniamo dietro, moriamo anche noi. Sapete che c'è un pezzo, una riga molto interessante, un intervento di Tommaso, quando Gesù gli vanno a dire che l'amico Lazzaro è malato, lui si ferma ancora due giorni, poi va, e i discepoli dicono, Signore, ma poco fa i giudei cercavano di ucciderti e tu ci vai di nuovo in Giudea? E lui dice, non sono 12 le ore del giorno, eh? E Tommaso dice, beh, andiamo a morire anche noi con lui. Sapete che a volte di fronte alla morte uno o la scappa, lo fugge, o dice, vabbè, dai, c'è da morire, si muore, avanti, su, così, via, tolto il dente, tolto il dolore. Però dopo, quando saremo nella gloria, ah, ragazzi, alla destra e alla sinistra. Questa ipotesi alta. L'ipotesi bassa è che non abbiano neanche capito questa cosa qui della morte, che sono ancora nell'idea del profeta glorioso Gesù. Cioè, se a questo punto ancora pensano che sia quello vincitore che prende il potere, scaccia i romani, uno a destra e uno a sinistra, io per affetto a Giacomo e Giovanni propendo per l'ipotesi alta. Ma anche l'ipotesi alta non va bene. Parentesi, perché Gesù dice che dalla bocca dei bimbi e dei lattanti, sapete che ieri c'è stato il ritiro per le famiglie, e abbiamo fatto, chi c'era lo sa, chi non ce lo dico, abbiamo fatto il ritiro per le famiglie, l'ha tenuto Don Razzo, il tema era le nozze di Cana, e poi abbiamo fatto un momento di preghiera, i bambini, tra l'altro pioveva a dirotto, pioveva, e quindi i bambini hanno disegnato, mi ha fatto fare le anfore che poi sono state usate nel momento di preghiera, e nel disegnare una bambina, la Giulia, mi ha portato un disegno che faccio vedere, i più vicini riescono a vedere, e per quegli altri sono le tre croci dove c'è Gesù in mezzo, c'è una croce con scritto ladro a destra e c'è una croce con scritto ladro a sinistra, una croce, 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 mi ha disegnato il Golgota, perché uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù alla fine, nella sua gloria, sono i ladri. Ecco, questo qui è, va agli atti come testo dell'esegesi. Poi lo lascio qui, così oltre a vedere Silvano Fausti, Bruno Maggioni, guardate il disegno che forse ci aiuta di più, per Giulia da Don Dario. Poi è bello che ci sono due nuvolette e il sole, i tre crocifissi, due nuvolette e il sole, le tre strade. Beh, okay. Cioè stare alla destra, stare alla sinistra, ma non sapete quello che chiedete. Ma Gesù, notate che a me una cosa che commuove tanto di Gesù, e anche qui io vi faccio una preghiera, no? Vi faccio una preghiera, per favore. Dogma di Calcedonia. Tra l'altro siamo anche a parrocchia di San Leone Magno, una parrocchia molto... Dogma di Calcedonia. Gesù è vero Dio e vero uomo. Allora, nessuno di noi ha la possibilità di capire questo un minimo, ma se è vero uomo, vuol dire che ha proprio la pienezza dei sentimenti, delle reazioni umane, la pienezza, no? Anche perché quando ci pensiamo a Gesù, vero Dio, vero uomo, se abbiamo una faccia che potremmo un pochino più capire, la sua vera umanità, perché un po' gli uomini e le donne le abbiamo incontrate nella vita, Dio ce lo rivela solo Gesù. Se è vero uomo, ma io sono sempre colpito di come Gesù riesca a non mandarli al diavolo. È una frase che dico sempre, perché tra l'altro è un peso teologico, se Gesù ti manda al diavolo. Cioè, non li manda al diavolo, ma quasi sembra che quando gli dice questa cosa qui, ma io me lo immagino, ma voi non sapete quello che chiedete. Cioè me lo immagino molto, molto anche tenero, perché anche lui sta imparando sempre di più che i suoi non imparano. Perché per grazia di Dio, nel Vangelo di Marco, gli annunci della croce sono tre, ma se fossero 33, noi andremmo avanti continuamente in questo modo, perché poi è la nostra esperienza. Allora, è bellissimo questo Signore che dice, voi non sapete quello che chiedete. Poi, poiché è il Signore, alza un attimo il tono, no? Potete voi bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Sì, sì, lo possiamo. Oh, cioè, ma dai, come se vi dicesse, dai, andiamo avanti adesso in questa lezione qui, ma parliamo tutti in ungherese, lo sapete? Sì, sì, andiamo avanti in ungherese. Come andiamo avanti in ungherese? Lo sapete voi e io neanche una parola. Perché è ungherese d'Egitto? Andiamo avanti in ungherese. Ma no, ma dai. Vedete, sono proprio fuori. Sono fuori. E ovviamente non sto neanche a dirlo, il battesimo e il calice è la sua passione. Ma notate anche il paradosso, si chiama ironia evangelica. Loro non capiscono nulla, dicono sì lo possiamo non capendo, ma poi alla fine in qualche modo la daranno anche loro la vita, seguiranno Gesù. È molto bello, guardate, questo è molto profondo, c'è spesso nel Vangelo il punto più alto, ovviamente in Giovanni, e quando vogliono uccidere Gesù. Adesso non ve lo so citare a memoria, Giovanni 18, 19, siamo al processo, no? Avete presente quel pezzo che dicono, sì sì, uccidiamolo, però se lo uccidiamo ci sarà una sollevazione, e Caifa, sommo sacerdote, prende la parola e dice, ma dai, ma meglio che muoia uno per tutto il popolo. E fa il ragionamento più cinico, brutto, cioè facciamo fuori Gesù, ce ne liberiamo e via. E dice una profondità teologica, perché uccidendo Gesù sarà la salvezza di tutti, la famosa salvezza, perché il Vangelo è così grande e così bello che poi riesce, che poi è la nostra salvezza, riesce a passare anche attraverso le parole sbagliate. Il famoso Dio scrive dritto anche nelle righe storte. Le righe storte siamo noi, che nonostante tutto, anche col nostro impegno, non riusciamo ad allontanarci dal Vangelo. Infatti questa risposta, che appunto dove Giacomo e Giovanni toccano il livello più basso del loro intervento, veramente sgraziato, ma nonostante questo c'è una grazia più grande di loro. Prima grande finezza di Gesù. Sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me concederlo. Cioè, questi due poveretti qua, voglio che, lui che è il figlio di Dio, passo indietro. Questa è grazia, Lui è il figlio di Dio, lui è Dio, di nuovo, dogma di Calcedonia, no? Gesù è Dio. Cosa ha fatto finora Gesù? Ha risuscitato i morti, ha moltiplicato i pani, ha fatto segni di una potenza. Passo indietro. Notate la differenza tra il passo avanti un po' scomposto di Giacomo e Giovanni, passo indietro del Signore. Adesso poi ne vedremo uno ancora più sottile. Allora i dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Il Vangelo purtroppo racconta poco le baruffe che ci sono stati tra i dodici. Cioè, voi provate a pensare a una parrocchia media, non San Leone Magno, un'altra, no? Quante menate, cose, quello ha fatto questo, ma questo qui, questo qua, quel gruppo di su, quel gruppo di giù, il parroco di qui, il coadiutore di là, una parrocchia qualunque. Figuriamoci fra i dodici cosa succedeva. Il Vangelo, che è molto sobrio, molto essenziale e molto di classe, raramente ce la racconta. Qui ce la racconta. Ma, secondo voi, e lascio la domanda aperta, questi dieci qui, bellissimo anche il commento del Fausti, si indignano perché con Giacomo e Giovanni, perché fanno tutto hanno questa attenzione di grazia, o perché dicono, no, questi qui dicono di essere i primi due, in realtà i primi due, no, sono io. E ciao Peppa, siamo noi, e di nuovo guardate, ogni riga qui sul Signore commuove, perché ancora il versetto 42 poteva, io me lo aspetto ogni volta, e Gesù li mandò tutti al diavolo, e ancora invece allora Gesù li chiamò a sé, anche qui come fine. E poi, a mio parere, il vertice della finezza è qua. Voi sapete, perché anche Il linguaggio, vedete, è molto importante. Il linguaggio ci tradisce. Nel Vangelo c'è scritto a un certo punto Pietro che si stava scaldando con i servi, no? La serva, a un certo punto, la serva gli dice: la tua parlata ti tradisce, perché c'ha l'accento della Galilea. Gesù veniva dalla Galilea, sapete il tradimento di Pietro, ma tu lo conosci? No, no, io non lo conosco. No, no, tu lo conosci, la tua parlata ti tradisce, no? Ma la nostra parlata ci tradisce sempre, sempre. La nostra parlata ci tradisce sempre. Soprattutto quando usiamo la parola io, ci tradisce, adesso lo vediamo. Gesù al versetto 42 poteva dire: allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i loro capi lo opprimono, eccetera, eccetera. Ci stava, no? Funzionava, anzi, era un pochino più sintetico. Una cosa che è importante, ci ricordiamo sempre: il Vangelo è un testo così ipersintetico. Ricordiamoci che se una sera ci diciamo: ma ciao, mi voglio leggere con calma il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine, ci mettiamo mezz'ora, davvero, a leggerlo. No, se fai la lezione, cioè, ma se lo leggi come si legge un articolo di un giornale, con calma, con attenzione, però di filato, mezz'ora. C'è gente in Parlamento che parla 10 ore di fila, con rispetto per il Parlamento, che ne ha bisogno, mezz'ora. Quindi è molto sintetico il Vangelo. Quindi, quando in questa sintesi ci sono dei pezzi che si potrebbero togliere e funziona tutto ugualmente, vuol dire che sono importanti. Allora, questo qui è un caso. Perché Gesù non ha detto: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i loro capi lo opprimono? Ma perché ha detto: voi sapete che coloro i quali, è anche un po' complicato a livello linguistico, che coloro i quali sono considerati i governanti? Perché lo dice? Cosa?
Perché lui poi viene messo in croce perché ha detto che era re dei giudei.
Anche
perché il governo della terra non è il vero governo del mondo.
Vero. Sì. Anche questo, ma anche questo che diceva, perché alla fine i veri governanti pensano di essere governanti, in realtà spesso sono dei burattini, i primi burattini, molte volte sono i potenti, sembra che governino, no? Adesso senza entrare in questioni di storia, no? Prendete un terribile potente come Hitler, uno direbbe: ma chi è più potente di quello che ha messo a ferro e fuoco l'Europa, 50 milioni di morti, eccetera, eccetera? O chi è stato di più di lui un burattino di forze demoniache, di poteri, cioè forse la persona meno libera della terra? Ripeto, adesso non mi interessa né parlare di Hitler né del nazismo, ma interessante questa notazione qua, no? Cioè, ai potenti, ai governanti, è bene che inizi a non dargli potere tu, dicendo questa frase: coloro che sono considerati. Sentite quanto è fine. Bellissimo. Coloro che sono considerati. Piano a dare giudizio.
Ma non sono.
Piano. Perché nel paradiso scopriremo che alla fine 2 o 3 poveri, 3 donne umili come la Vergine Maria a Nazareth, 4 bambini hanno tenuto in mano le sorti del mondo, più dell'ONU, più dei potenti, perché appunto, se è vero che Dio agisce attraverso la debolezza, allora è vero che il mondo non è governato dai potenti. Sembra, ma non è così. Ecco, questa è una... E la metto in contrapposizione, dicevo, alla volgarità di questi poveri Giacomo e Giovanni. La differenza tra parlare in modo volgare e parlare con grazia. Due ultimi punti. Uno che riprende quella cosa che vi ho detto all'inizio, di stare attenti a quel e del versetto 34, dove non c'è un e ma c'è un ma, e quando c'è scritto: lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, e dopo 3 giorni risorgeranno. Non c'è un e e non un ma. Attenzione a questa cosa qui. E poi Attenzione agli ultimi versetti, che diventa anche un po' un'indicazione per il nostro lavoro di preghiera personale, per i gruppi del Vangelo, poi ascolto voi e facciamo un attimo di confronto. Allora, vi ricordate quando vi dicevo che Giacomo e Giovanni, facendo questo intervento, maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che gli chiederemo, ok, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, potremmo dare anche un'interpretazione alta, cioè che loro hanno compreso che si muore, anche perché poi alla fine comunque tutti si muore, il famoso fatto che tutti andiamo a Gerusalemme, tutti, con più o meno coscienza, più o meno testimoniando il Vangelo, ma tutti, anche gli animali, anche le piante, vanno a Gerusalemme, nel senso che muoiono. Potrebbero aver capito questa cosa, ma aver detto, vabbè, moriamo, però poi dopo. In realtà, se c'è una cosa che ci dice il Vangelo, soprattutto il più esplicito è il Vangelo secondo Giovanni, io questo ve lo accenno solamente, che proprio la morte è la glorificazione. Adesso dico una cosa, cerco di dirla davvero con tanta grazia, perché è più grande di voi, di me, di tutti noi messi insieme, però fa parte del Vangelo, no? Cioè che Gesù non è che risorga nonostante la morte. Quel Eli vuol dire che essere condannato, consegnato, deriso, sputato, flagellato, ucciso e risorgere sono tra loro realtà molto più unite di quello che noi immaginiamo. Ecco, guardate, mi fermo a questo livello perché ho davvero paura di essere sgraziato se vado troppo avanti, perché sono cose troppo più grandi di noi. Quindi le guardiamo, ma con molto, molto, molta attenzione, perché fa parte del Vangelo, ma ci superano così tanto che... Però è interessante questo E, questo potrebbe essere un punto, poi io vi guardo in faccia e mi rendo conto che siamo molto diverse, anche come esperienza personale di cosa vuol dire la morte, sono molto diverse le esperienze fra di noi, molto, molto. Io vi guardo e so, come anche voi guardandovi sappiamo, non siamo tutti allo stesso livello di cammino spirituale e di cammini esistenziali, ci portiamo tutti rispetto vicendevolmente, sapendo che siamo molto diversi, soprattutto su questo punto. Quindi io non posso più di quel tanto dire delle parole per tutti, perché alla fine sarei volgare con qualcuno, e non voglio esserlo. Quindi, dentro questi limiti, che voglio precisare bene, dentro questi limiti, ricordiamoci che questo è... vuol dire che tra morte e resurrezione c'è un rapporto molto più forte, molto più denso di quanto noi mediamente immaginiamo. Ve lo dico perché è giusto. Poi, mai come su questo punto, ciascuno ha un cammino di preghiera, di fede molto individuale. Se non mi sono spiegato, poi chiedetemi pure, ma tendenzialmente vorrei non oltrepassare questo limite che mi sono dato. Invece, poiché è più semplice questo, invece appunto il finale, no? Pensando al nostro lavoro di preghiera personale, pensando ai gruppi del Vangelo, spero che ognuno poi riprenda in mano questo testo, perché questo qui è solamente un inizio, cioè il cuore non è certamente il parlare del brano, il parlare serve... Facciamo un esempio, la lezione è un po' come dissodare un terreno, no? Cioè il terreno tu lo dissodi con la zappa, con l'aratro, poi per quanto ne so io di dissodare i terreni, figuriamoci, 30 anni che studio teologia, mai preso in mano una vanga, però immagino, però ok, questo lavoro è importante, poi però decisivo è buttare il seme, cioè tu puoi vangare tutto quello che vuoi, ma se poi non semi non serve a niente. Allora, vangare è il lavoro che si fa insieme, come comunità o anche singolarmente, attenzione, poi però è la preghiera. Allora, prendiamo l'ultima frase, proprio il punto, anzi no, parto dal versetto 43, quindi c'è la questione dei governanti. Tra voi però non è così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Rileggo il 45. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, uno fa tutta la lezione, ci pensa bene, prega, poi poiché giustamente vogliamo metterla in pratica la parola, arriva questa frase e dice sì, Gesù ha proprio ragione, io mi devo impegnare molto di più a servire. Vediamo se riesco a spiegarmi bene su questo. Uno legge tutto il brano e conclude dicendo, ecco, io mi devo impegnare molto di più a servire. Allora, non è sbagliata, guardiamoci meglio, non è sbagliata, va bene, anzi è una parte importante, ma sentite quanto c'è il rischio, anche qui, di una cosa un po' volgare, che parte di nuovo io mi devo impegnare di più a servire. È vero, ho detto, una cosa volgare non è una cosa sbagliata, no? Uno che entra dentro in modo chiassoso a questo punto, disturbandoci un po', fa una cosa giusta perché entra dentro, perché vuole condividere, il problema è che appunto è un po' volgare. E la volgarità quasi sempre è questo benedetto io, anche a fin di bene, no? Perché è una bella frase, non c'è scritto io d'ora in poi mi drogherò, ammazzerò le persone, uno dice io d'ora in poi mi impegnerò di più a servire, che va bene, ma qual è il rischio? Guardate, lo prendo, lo esplicito perché mi sta molto molto a cuore, perché su questa cosa qui tutti noi scivoliamo via. Vi faccio un esempio dalla prima lettura di ieri e poi un esempio pastorale. Domenica, no? Ieri avevamo delle letture meravigliose. La prima lettura è una lettura un po' misteriosa, perché c'è una ribellione e poi per questa ribellione Mosè e Aronne fanno una cosa bella, ma poi Gesù dice no, voi avete fatto male, eccetera, eccetera. Ve la leggo, adesso non voglio farla tanto lunga, ma perché una persona mi ha detto una cosa che io non avevo mai notato, e com'è bello quando sulla parola di Dio qualcuno ti fa notare qualcosa che non hai mai notato, perché allora cresci, è sempre nuovo, è bello. Allora, prima lettura, vado molto veloce. Sì, ho preso il foglietto sbagliato. Ah, ok. No, c'ho quello giusto, 19, questo qua. Allora, in quei giorni mancava l'acqua per la comunità. Vi ricordate, c'era nozze di cane, il vino alla fine, ma c'era prima sull'acqua. Dal libro dei numeri, numero 20, capitolo, versetto 7 al 13. In quei giorni mancava l'acqua per la comunità. Ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo, prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro, ascoltatevi ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte, ne uscì acqua in abbondanza, ne bevvero la comunità il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne, poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Queste sono le sorgenti delle acque di Meriba, dove gli israeliti litigarono con il Signore, dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. Allora, famoso episodio, che poi uno dei commenti che viene dato nella stessa Bibbia è che, come se Dio avesse comandato, è tremendo, di toccare una volta la roccia, loro lo fanno due volte, come se fosse segno di mancanza di fede, no? Ma c'è un altro livello bellissimo, che Dio dice, tu e tuo fratello Aronne chiamate la comunità e fate uscire l'acqua da questa pietra. Loro fanno ciò che ha detto Gesù, ma sentite cosa dicono alla comunità. Ascoltatevi ribelli, vi faremo noi, Mosè e Aronne, uscire l'acqua.
Conoscete quella barzelletta di quei due amici, no? Che vanno a un ristorante, mangiano pesce, c'è un vassoio con un pesce grosso e un pesce piccolo. Allora il primo amico, che non è volgare, gli dice: scegli tu, e quello prende il pesce grosso. E lui ci rimane un po' e dice: ma che roba, scusa, tu cosa avresti fatto? E io avrei preso quello piccolo. E allora io ho preso quello grosso. Ma la battuta, cioè Dio dice: tu darai l'acqua, ma Signore al popolo di Dio ti ha dato l'acqua. Io e Aronne ti abbiamo dato l'acqua, bravo. Cioè, non ti approfittare di nuovo di Dio. Dio ci vuole protagonisti, non siamo burattini. Però, di nuovo, probabilmente c'è da troppa confidenza. Risultato, io. Ti sei dimenticato una D. Bellissimo, io non mi ero mai accorto di questa cosa qui. Io. No. Dio. E anche attraverso di noi, anche attraverso il nostro impegno, anche attraverso il mio bastone che ha colpito. È tremendo questo. Io e Aaron ti diamo l'acqua.
Ma è una domanda.
È una domanda.
Ma non è un'affermazione.
È una domanda provocatoria, perché per dire: adesso ve la diamo e vi dimostriamo. Ti rileggo, Angela.
Sì,
guarda.
Sì, no, io sì. Ho interpretato. Che io e Aaron vi daremo, forse, cioè dubitavano che potesse uscire l'acqua.
Sì, no, in realtà poi. Ci sono mille interpretazioni, ovviamente. No, figurati, no, sei qua apposta. Ma questo professore qua aveva proprio notato questo tono che, appunto, lo ripeto, Mosè e Aaron radunarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: ascoltatevi, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano e percosse la roccia con il bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza. Come dire, appunto, la domanda per dire che noi ve la diamo. Poi, per carità, Angela, infatti,
no,
sì, ecco, l'interpretazione ufficiale, che invece è ancora più tremenda, è che battono due volte. E in realtà, anche qui, se potremmo andare avanti, che Dio dice: dite semplicemente, senza neanche battere, ma adesso era solamente un cenno per dire come questa cosa qui dell'io, e torniamo alla cosa, al nostro brano, è veramente pericolosa. Perché? Torniamo a questo versetto qua. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Allora, va bene, per carità, da un brano come questo, e ci deve stare anche a un certo punto l'esigenza, l'impegno a servire di più. Ma la cosa che deve risaltare di più è che il figlio dell'uomo ci serve. Cioè, il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire. Quindi vuol dire che in questo momento Gesù mi sta servendo. Che tutta la mia vita Gesù mi ha servito. E che Gesù, andando avanti nella mia vita, mi servirà nel senso, ecco, allora uno, ecco di nuovo il principio della grazia. Certamente c'è un momento in cui uno giustamente fa un bel esame di coscienza e dice: io sono troppo egoista e io mi devo impegnare di più nel servizio. Io spero di spiegarmi adesso, al di là delle cose poi di Aronne, che poi va bene questa cosa qui, non sto dicendo che è sbagliata, ma se c'è solo quello, se il peso maggiore va lì, perdi la cosa più importante, che il Signore ti è sempre stato vicino come colui che ti serve, lo è in questo momento, lo sarà nel futuro. Io capisco che poi uno di noi, io per primo, tanto così ci ricadiamo, ci è molto più facile capire, immaginare, mettere a fuoco la seconda parte. Io mi devo impegnare di più con gli altri nel servizio. E invece la prima parte ci può sembrare un po' strana, un po' che sfugge via tra le dita, no? Ma allora proprio per questo è più importante. Perché, e torniamo a Pietro e Giovanni, la cosa che gli è proprio sfuggita fra le dita all'inizio è stato Gesù. Scusate, Giovanni e Giacomo. Torniamo appunto questo Signore che racconta con tutta l'emozione, con tutta l'intensità della sua passione, quindi uno dice, allora stiamo attenti a lui, e invece Giacomo e Giovanni a chi sono attenti?
Se stessi.
Non ci siamo. Non ci siamo. Sarà la cosa più facile del mondo essere attenti, ma infatti per questo facciamo la lezione, siamo qui, invece di stare tranquilli di fronte alla televisione, in pantofole, siamo qui, la sera, stanchi. Perché cerchiamo in tutti i modi di combattere questa esasperata attenzione che abbiamo noi stessi, che va bene, che è naturale, per stare attenti a lui. Stare attenti, lui ci sta parlando della sua passione, che sta andando a Gerusalemme, che risorgerà. Perché non stare attenti a lui? Perché c'è fatica, tutti, per carità. Però, sarebbe proprio bello sempre di più, ma sto parlando anche concretamente anche a livello di comunicazione, di gruppi del Vangelo o comunque in generale del nostro cammino di fede, dare sempre più possibile peso a lui, sapendo che poi uno che fa sto mestè qua di dare peso a lui, o se volete con un altro linguaggio, anche qui il linguaggio di percepire la sua presenza, e poi si ha grazia, poi il movimento seguente viene quasi naturale. E qui ricordo tutto il lavoro anche del Papa Benedetto XVI nel mettere a fuoco questo punto dell'esperienza cristiana, quando parlava appunto tramonto il senso di Dio nell'Europa, l'epoca moderna, in modo molto semplice per dire questa cosa qui, non che poi il Papa Francesco dica cose diverse o Giovanni Paolo II dica cose diverse, ma Papa Benedetto proprio un carisma su queste cose qui, attenzione a lui, attenzione a lui, poi sapendo che per prime, e stavolta lo dico non per mettermi al primo posto ma cercando di mettermi un po' all'ultimo, così faccio il presuntuoso perché gli ultimi sanno i primi, insomma non se ne esce più, le nostre palpebre inevitabilmente calano un po' quando si va a questo, io lo sento fisicamente, ma non è colpa mia, vostra o del Vangelo, perché su questo punto la palpebra Gesù stare attenti perché è proprio quella cosa lì. Infatti l'altro discorso che è comunque importantissimo lo capiscono tutti. Vi faccio un altro esempio poi basta. Su 100 persone che bussano a mia porta, ma adesso non Dario Balocco, di un parroco generico, che bussano e mi vengono a dire una cosa molto bella come Don Dario, vorrei darmi da fare in parrocchia, posso darmi da fare, adesso sono in pensione, che è una cosa bella, bella, attenzione, bella, 100 persone così, ce n'è una che dice, oh Don Dario, sono proprio commosso perché il Signore per me fa grandi cose, guarda, appunto per questo vorrei. Uno potrebbe dire, beh Don Dario, ma forse perché questo primo discorso è più implicito, uno fa più fatica a dirlo. D'accordo su tutto, però rimane un po' il cuore del Vangelo, e soprattutto di un brano come questo. Se poi in quest'ottica proviamo anche a rileggerlo, soprattutto nel contrasto tra ciò che dice Gesù e Giacomo e Giovanni.